Buongiorno a tutti. È stato bello cantare insieme che possiamo celebrare il Signore e possiamo testimoniare della sua bontà, del suo amore con le nostre vite. E forse vi starete chiedendo, ma come possiamo davvero onorare il Signore con le nostre vite? C'è un ingrediente particolare, c'è una ricetta speciale che mi può aiutare a preparare questo bel piatto che è una vita che onora il Signore? Oggi lo vediamo insieme. Ci sono diverse ricette nella Bibbia che parlano di come il credente può onorare il Signore e oggi vedremo insieme, dalla prima lettera di Pietro, un piatto speciale che dà gloria a Dio attraverso la tua vita e la mia vita. Questo piatto speciale ha un nome. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 11 a 17. Potremmo intitolare questa ricetta la sottomissione alle autorità. Forse non vi piace tanto questa ricetta, questa parola sottomissione, forse non la gradite. Eppure è un piatto speciale che aiuta ogni credente a dare gloria a Dio con la propria vita, con la propria testimonianza. E così voglio invitarvi ad aprire le vostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 2, grazie per la presentazione che hai mandato, versetti da 11 a 17. Leggerò per voi, vi invito ad alzarvi in piedi, la leggiamo tutti quanti insieme, la leggo io per voi, però la leggiamo insieme in piedi. Avete preso tutti? Prima Pietro, capitolo 2, versetto 11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate sottomessi, per amore del Signore, a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui, per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Potete accomodarvi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Allora, come abbiamo visto nella sezione precedente, cioè Prima Pietro capitolo 1 fino a capitolo 2 versetto 10, l'apostolo ha ricordato ai credenti quanta grazia hanno ricevuto per mezzo di Gesù Cristo. Vi ricordate come iniziava il capitolo 1, versetto 3? Massimo ha ripetuto più volte: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E perché ci dice questo? Ci dice questo perché vuole invitarci a vivere una fede efficace. Ci vuole dire: vi ricordate quale grazia Dio vi ha fatto quando avete creduto per mezzo di Gesù Cristo? Ecco, allora adesso vivete questa vita nuova che avete in Cristo. E certamente le persone a cui stava scrivendo avevano bisogno di essere incoraggiate. Uno dei motivi principali che li poteva scoraggiare era la persecuzione, proprio la persecuzione fisica, a motivo della fede in Gesù. Diversi storici vedono questa lettera scritta sotto il periodo di Nerone, intorno al 64 d.C., quando era imperatore Nerone. E in quel periodo la persecuzione dei cristiani non era soltanto dura da parte dei giudei, che contrastavano la fede degli altri giudei, perché avevano creduto a Gesù come Messia, e invece le autorità religiose giudee no. Ma c'era anche persecuzione da parte dei romani, che iniziano a vedere questi cristiani non più come una religione lecita all'interno del giudaismo, ma come una setta, che poi non volevano adorare altro Dio se non Gesù, quindi non volevano adorare nemmeno l'imperatore, e non volevano aderire a tutti i riti pagani che facevano i romani. Perciò hanno bisogno di essere incoraggiati questi credenti a vivere una vita efficace di fede e a mostrare che cosa? Che avevano creduto alla verità, che la loro fede era basata sulla verità. L'Apostolo perciò nella prima sezione diciamo che ci dà gli ingredienti generali, ci parla della salvezza, fino al capitolo 2, versetto 10. Ci parla, è vero, di alcune esortazioni come siate santi come Dio è santo, abbiate amore fraterno, abbiate fede in Dio nelle prove, delle esortazioni le dà, ma in generale ci ricorda la dottrina della salvezza mediante Gesù. E da adesso in poi, fino alla fine della lettera invece, avremo delle istruzioni molto pratiche, dettagliate, specifiche, anche a diverse categorie di persone, su che cosa vuol dire avere una vita con una fede efficace. Infatti parlerà ai domestici, parlerà alle mogli, parlerà ai mariti, parlerà ai giovani, parlerà ai vecchi. E nell'introdurre questa sezione parla a tutti, parla a tutte le persone, a tutti i credenti che all'epoca erano dispersi nell'Asia Minore, ma che oggi, se vogliamo applicarlo a noi oggi, sono dispersi in tutto il mondo. Ecco perché abbiamo il mappamondo dietro nella slide. Vuole esortarci a vivere una vita sulla base della parola di Dio che dia onore a Dio. Una vita che Dio guarda ed è gradita. Una vita che ti porterà a avere un premio in cielo. E così iniziamo con questo brano a vedere il primo passo pratico, il primo passo pratico da fare per poter onorare Dio con le nostre vite. E l'argomento principale, l'avrete visto nella lettura, è che il Signore ci invita ad avere una vita che onora Dio, ad essere dei cittadini che onorano Dio. E tu mi dirai, in che modo posso onorare Dio? Beh, molto semplice. Inizia ad onorare le tue autorità. Ma come faccio a onorare le mie autorità? Poi parleremo in modo particolare di chi sono le nostre autorità. Inizia a rinunciare alla tua natura peccaminosa e a fare ciò che Dio dice. Ed è per questo che vediamo nei versetti da 11 a 12, diciamo, il comando vero e proprio, cioè rinuncia alla tua natura peccaminosa, al modo che tu avresti di reagire secondo le tue passioni, dice qui il testo, carnali, i tuoi desideri carnali, rinuncia a questo, perché queste cose danno l'assalto contro l'anima, e devi avere come obiettivo, devi tendere ad avere una buona condotta, un buon comportamento. E poi la seconda parte, la vedremo meglio, ci spiega che se facciamo questo, allora sì, potremmo essere davvero dei cittadini che onorano il prossimo a partire dalle autorità. E quindi ci dirà, siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione. E quindi ci spiegherà che cosa è questo comandamento che ci sta dicendo adesso nei versetti 11 e 12. Ve lo rileggo brevemente. Carissimi, amati, la stessa parola che noi usiamo per agape, amati, io vi esorto, vi incoraggio, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Nel contesto, quando leggete astenervi dalle carnali concupiscenze, non dovete pensare a qualsiasi passione smodata. Dovete pensare all'obiettivo che ha qui in testa lo Spirito Santo, che lo sta dicendo a Pietro. Cioè, gli sta dicendo che non devono farsi attrarre e portare e sedurre, portare e far dominare da queste carnali concupiscenze. Perché? Perché devono avere una buona condotta. Perché devono avere una buona condotta? Perché possono avere un'efficace testimonianza di fede. Come fare ad avere questo? Essendo sottomessi all'autorità. Quindi, quando sta parlando di queste carnali concupiscenze, nel suo contesto, capiamo subito che non sta parlando soltanto della sfera sessuale, soltanto del fatto che uno non deve desiderare le cose degli altri, ma sta parlando di come il credente deve reagire quando subisce, ad esempio, un'ingiustizia, quando viene trattato male per la sua fede, quando viene deriso perché sceglie di fare la volontà di Dio e non quella del mondo. Come reagirebbe? Secondo le sue carnali concupiscenze o secondo la volontà di Dio? Ma se reagiamo secondo le nostre carnali concupiscenze, che danno l'assalto contro l'anima, quindi che stanno lì a far guerra contro la volontà di Dio, contro la natura santa che abbiamo ricevuto quando abbiamo creduto a Gesù, se diamo spazio libero a queste carnali concupiscenze, non avremo una buona condotta, giusto? Gli altri, osservandoci, non potranno dire: ma c'è Dio dentro di te che sta agendo in un modo incredibile. No. Diranno: ma c'è Andrea che sta peccando continuamente e che dice di credere in Dio e che non vuole peccare, però poi si comporta esattamente come tutti quanti gli altri e reagisce male quando uno gli fa un torto e non parla più a nessuno perché quando parla di Gesù poi altri lo deridono. E poi se gli altri sono più furbi e disonesti, anche lui fa la stessa cosa. E se gli altri vogliono avere più soldi e non pagano le tasse, anche lui fa la stessa cosa. E se gli altri vogliono cercare un tornaconto personale, anche mentendo, anche nascondendo la verità, perché sono furbi, anche lui fa la stessa cosa, vedi? Allora, se noi lasciassimo spazio all'uomo nostro interiore, che è ancora contaminato dalla natura di peccato, e lasciassimo spazio a quella natura di peccato, non staremmo facendo la volontà di Dio. Qua c'è scritto invece: carissimi, io vi esorto ad astenervi, ad evitare queste reazioni sbagliate, questi pensieri sbagliati, questi desideri che danno l'assalto contro l'anima. È come la figura di un soldato che fa guerra, e fa guerra continuamente. E allora se fa guerra continuamente noi dobbiamo difenderci. Dobbiamo difenderci lasciando spazio alla parola di Dio nella nostra vita. Dobbiamo difenderci lasciando spazio alla volontà di Dio, che conosciamo nella mente, ma poi lo dobbiamo anche praticare nella nostra vita. Perché, dice qui, amati da Dio, siete stranieri e pellegrini. Aveva detto già Pietro precedentemente che noi viviamo nel mondo, no? Noi credenti che abbiamo scelto di seguire Gesù, viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Vi ricordate anche in Giovanni 17 quello che dice Gesù nella preghiera sacerdotale? Che i suoi discepoli sono del Padre, non sono più del mondo. Vivono nel mondo, ma non sono del mondo, come nemmeno Gesù è del mondo. In Filippesi leggiamo che l'Apostolo Paolo dice che infatti la nostra cittadinanza è nei cieli. Perché? Perché anche se viviamo nel mondo, la nostra anima, se è stata redenta dai nostri peccati e rigenerata dallo Spirito Santo, è già seduta nei luoghi celesti, sta già lì, pronta per essere accolta quando il Signore tornerà o ci chiamerà a sé. La nostra cittadinanza è nei cieli e noi viviamo aspettando che il Signore ritorni, dice l'Apostolo Paolo in Filippesi 3:20. Da dove aspettiamo? Da questi cieli, il nostro Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Perciò noi qua siamo stranieri, nel senso che questa non è la nostra patria, anzi questo non è il nostro mondo. Tu e io siamo alieni, veniamo da un altro pianeta. Il regno dei cieli. E quando siamo qui, ci dice pure, siamo come pellegrini, siamo di passaggio. Perciò quello che davvero dobbiamo fare è manifestare chi è il nostro Signore. Qual è la nostra natura di figli di Dio? Dov'è il nostro cuore? Nel regno dei cieli. Che cosa davvero sta riempendo dal nostro cuore e la nostra mente? La parola di Dio. Così potremo avere una buona condotta fra i pagani, anche laddove sparlano, dice qui il testo, anche laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori. Capite com'era pesante la persecuzione? Che ancora oggi c'è nel mondo, in diversi paesi. E forse c'è anche nel tuo piccolo mondo. Forse a scuola hai paura che gli altri sparlino di te, perché dici che hai creduto a Gesù, che vuoi seguire Gesù, e non vuoi fare le cose che fanno gli altri tuoi amici, le altre tue amiche. La stessa cosa può succedere sul posto di lavoro, anche a noi che siamo più adulti. Magari diciamo che abbiamo un carattere già formato, una corazza più forte, ma in realtà subiamo le stesse pressioni di colleghi di lavoro o di datori di lavoro che ci chiedono di fare cose che non sono coerenti con la parola di Dio, con la volontà di Dio. Ci chiedono di mentire. Quando c'è qualcosa che non va, chiamano e dicono: mi passi il datore di lavoro? No, no, io non ci sono. Come reagiamo? Quando succede qualche imprevisto, succedono gli imprevisti. Come li gestiamo? La maggior parte delle persone li gestisce mentendo, nascondendo il problema. Non è pronto a metterci la faccia. E ti chiedono anche a te di fare la stessa cosa. A te che invece vuoi essere sincero, vuoi essere onesto, perché sai che quello è ciò che piace a Dio, ma anche alla fine è la cosa giusta da fare, perché ingannare oggi, prima o poi, porterà un danno. E così siamo attorniati, dice qui il testo, come credenti, da pagani, cioè persone che non conoscono Dio, che non hanno ancora scelto di seguire Gesù, di fare la sua volontà. Siamo attorniati da persone che sparlano di noi. Addirittura all'epoca li chiamavano malfattori, cioè delinquenti. Come reagiresti tu a una persona che continuamente sparla di te? Io penso che certi fratelli, certe sorelle all'epoca, così come oggi in alcune nazioni, sono esposte a questa pressione. Continuamente sparlano di te. Perché tu hai creduto a Gesù? Perché tu vuoi essere un discepolo di Gesù? Come reagiresti? Io lo so che a un certo punto sbotterei. E invece il comando è: carissimi, io vi esorto a non sbottare. Vi esorto a farvi controllare dallo Spirito Santo, a reagire al male con il bene. Questi sono altri passi nelle scritture che troviamo. Affinché, laddove sparlano di voi chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere, la vostra condotta santa. Sapete che c'è un parallelo esatto anche in Romani, l'ha scritto l'Apostolo Paolo in Romani, al capitolo 12, dal versetto 17. E lì l'Apostolo ci dà anche diverse istruzioni su cosa voglia dire astenersi dalle carnali concupiscenze. E perciò ci parla di amare Dio, di amare i fratelli, di rinunciare all'impietà. E subito dopo questo parallelo del comando, c'è la stessa spiegazione di sottometterci all'autorità. Io non lo so se Pietro e Paolo stavano a Roma insieme, quando nel 64 d.C. più o meno Pietro ha scritto questa lettera e poi Paolo è stato martirizzato. Però è bello pensare che lo Spirito Santo ha guidato questi due apostoli, che magari si sono incontrati, che magari hanno parlato di queste cose, e Pietro è stato pronto poi a scriverlo a questi fratelli che erano lontani da Roma, erano c'è scritto qui al capitolo 1, nelle regioni disperse, nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, per fargli sapere queste cose che i romani già sapevano, avevano già ricevuto questa lettera circa 10 anni prima. Perché che fossero a Roma sotto Nerone o che fossero in Cappadocia, in Galazia, sotto altri governatori locali romani, o che tu stai qui oggi, in Italia, sotto un governo ben preciso, o con dei genitori, o con degli insegnanti, o con dei datori di lavoro ben precisi, con delle istituzioni umane ben precise, il discorso non cambia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini a non peccare e a non reagire secondo la natura di peccato che conosciamo così bene tutti quanti. Perché queste cose danno l'assalto contro l'anima. Queste cose non vi permetterebbero di avere una buona condotta. E così vediamo che sono questi i punti principali di questo comando. Astenerci da desideri peccaminosi. Avendo una buona condotta, un buon comportamento, per avere un'efficace testimonianza, vedete, affinché quando loro vi osservano, le persone ci osservano. Forse osservano di più il comportamento che ascoltano di più le parole. Ci osservano. E anche per, bellissimo, per dargli una possibilità di ravvedimento. Perché quando ci osservano e vedono come noi reagiamo al loro atteggiamento ingiusto, perché sparlano di noi chiamandoci malfattori, ma noi reagiamo al male con il bene, ma loro vedono il nostro amore, la nostra pazienza, la nostra sopportazione, allora potranno queste cose farli riflettere. L'Apostolo Paolo dice anche, citando un versetto dell'Antico Testamento, che per loro potrebbero essere come dei carboni accesi sul capo, cioè li portano a riflettere. Ma perché questa persona reagisce così? Perché per lui è così importante, o per lei è così importante Gesù? Perché all'ingiustizia reagisce con una pace nel cuore che non è umana? Perché nella prova, nella pressione, nella malattia non è come me? È diversa. Ha amore, ha pace. Continua a comportarsi bene. Non si arrabbia. Non se la prende con questo e con quello, non se la prende con Dio. E così chi ci osserva, osserva il nostro modo di comportarci, osserva le nostre buone opere, inizia a riflettere. E questo è un aiuto per lui o per lei, affinché possa anche lui, anche lei, un giorno arrivare a credere a Gesù. Il testo dice affinché osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Letteralmente in un giorno di visita. Non è nel giorno del giudizio. Questa espressione, il giorno di visita, è anche usata in Isaia per indicare il giorno del giudizio. Ma questo è un giorno qualsiasi. Un giorno in cui Dio li visiterà, un giorno in cui Dio busserà al loro cuore. E forse questo cuore non sarà più così duro. Sapete perché? Perché la tua testimonianza lo ha reso più morbido. E così, se invece ci lasciassimo controllare dalla nostra natura peccaminosa e non invece evitassimo questi desideri carnali e queste reazioni sbagliate, il Signore non potrebbe usare la nostra vita per lavorare in loro, non potrebbe usarla come testimonianza. Se volete andare a leggere il passo simile che scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, è in Romani 12, versetto 17 a 21, c'è lo stesso comando, e poi dopo, dal 13, dal versetto 1 in poi, c'è la stessa spiegazione di essere sottomessi alle autorità. E ve lo voglio leggere, perché è lo stesso comando detto in maniera un po' più esplicita, con parole differenti. Romani 12, 17. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Fin qui Romani 12. E poi vedete come al capitolo successivo, 13 versetto 1, dice: ogni persona sia sottomessa all'autorità superiore. Lo stesso brano, lo stesso parallelo. Ritorniamo in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 13, e vediamo perciò la spiegazione di questo comando. Come fare questo comando? Siate sottomessi, per amore del Signore, a ogni umana istituzione. Al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. È semplice il comando e la spiegazione. La spiegazione è per far sì che reagiamo bene, che continuiamo ad avere una buona testimonianza, che non ci facciamo controllare dalle passioni peccaminose, è che noi ogni giorno, questa è una palestra di vita, ogni giorno siamo sottomessi alle autorità o istituzioni umane che Dio sta permettendo. Il re era l'imperatore. Imperatore dell'impero romano dell'epoca, era aiutato nell'esercizio delle sue funzioni da diversi sovrani locali, perché i romani, che erano stati un popolo conquistatore, avevano anche visto bene che la cosa migliore era lasciare nei vari popoli che conquistavano libertà di governo sotto il loro controllo, così come spesso libertà di religione. E così c'erano dei governatori locali nelle varie province dell'impero romano, e questi erano i sovrani. Vi ricorderete quando è nato Gesù? C'era Erode, che era un idumeo, discendente di Esaù, e che era diventato sovrano o re della Giudea. Già prima di lui i suoi predecessori, i suoi parenti, padre, nonno. Quindi il sovrano era un re locale, il re era l'imperatore romano, il sovrano era un re locale, come Erode il Grande, i governatori come mandati da lui. Non si capisce nel testo, anche nell'originale, bene se questo lui è il sovrano, è il re, o qualcuno dice Dio è il signore del versetto precedente. Non è così importante. È vero che Dio permette le istituzioni umane, lo dice nel passo parallelo l'Apostolo Paolo in Romani 13, ma è anche vero che il governatore, per esempio Pilato, il governatore romano che sovrintendeva a quello che succedeva nella provincia della Giudea, era mandato dall'imperatore, dal re. E così abbiamo anche i governatori, c'è un'autorità locale, all'epoca era un'autorità romana locale, che servivano a controllare con le forze armate quello che veniva vissuto nella società del posto, quindi come veniva applicata la giustizia, come veniva applicata le leggi, era questo che dovevano sovraintendere. In Romani 13,4 Paolo scrive anche, aggiungo, che il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fa il male temi, perché egli non porta la spada in vano. È un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. E anche qui vediamo che i governatori sono mandati per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Quindi, quando pensiamo alle istituzioni umane, anche quelle del nostro tempo, anche quelle che non si comportano bene, dobbiamo però pensare che Dio ha voluto questo perché c'è bisogno, in un mondo caduto nel peccato, di limitare le conseguenze del peccato, di limitare il male in tutte le sue forme. Certo, noi vorremmo una società dove il buono è premiato, giusto? Dove la moralità è considerata una cosa buona da perseguire, dove le leggi vengono rispettate e quando uno non le rispetta, chi le trasgredisce viene punito. Purtroppo invece vediamo che nella nostra società è la corruzione quella che la fa da padrone. I ricchi che corrompono sono quelli acclamati. Quelli che trasgrediscono non vengono puniti. E perciò è più la disonestà e la furbizia che paga. Ma io penso che questa stessa società c'era anche al tempo di Nerone. Quando Pietro stava scrivendo, quando Paolo stavano scrivendo, non avevano delle società cristiane, no? Erano delle società pagane, dove l'immoralità era forse molto peggiore della nostra, dove la corruzione era all'ordine del giorno, dove le ingiustizie erano una cosa comune. Cosa dobbiamo fare come cristiani? Possiamo indignarci? Possiamo disonorare queste autorità? Possiamo disubbidire alle leggi che stabiliscono perché per noi non sono giuste? Possiamo iniziare a dire: mi chiedi troppe tasse, ora non ti pago più le tasse? Mi chiedi di pagare i servizi, ma non funzionano bene, ora non li pago più i servizi? Devo fare l'abbonamento della metropolitana, ma poi la metropolitana non passa mai. Ma sai che c'è? Non lo faccio più il biglietto. Possiamo fare vendette personali e agire per raggirare queste procedure che le nostre istituzioni ci chiedono di fare? Il testo ci dice di essere sottomessi. Non possiamo fare come ci pare. Dobbiamo essere sottomessi a questa umana istituzione e soprattutto dobbiamo farlo fidandoci di Dio, fidandoci del Signore. Infatti dice: siate sottomessi per amore del Signore, non per amore delle istituzioni. Quali sono le tue autorità oggi? Dici: io non c'ho il re, non c'ho l'imperatore, non c'ho il sovrano, non c'ho il governatore, posso far come mi pare. Quali sono le tue istituzioni? Quali sono le nostre istituzioni oggi? Innanzitutto, per ogni cittadino maggiorenne, le istituzioni sono le autorità politiche. Le autorità politiche quali i deputati, i senatori, i presidenti di ogni grado e ordine, che sono qui per governare la città, la provincia, le nazioni. Ma poi ci sono anche autorità giuridiche, giudici, magistrati. Ci sono autorità militari, che servono per mantenere la pace, per far rispettare le leggi. E ci sono anche autorità lì dove tu vivi, nel tuo posto di lavoro. forse hai un datore di lavoro, o forse hai qualcuno a cui tu rispondi, che a sua volta risponde al datore di lavoro, che coordina il tuo lavoro. Per un ragazzo che va a scuola, gli insegnanti, il corpo docente, il preside, che stabiliscono delle leggi da rispettare nella scuola, sono le autorità. Se sei un atleta, uno sportivo, fai come ti pare? No, rispetti l'allenatore. L'autorità, la tua autorità in quel caso è l'allenatore e il gruppo dirigenziale che sta guidando la squadra. E per chi è più piccolo, fino a quando almeno starà a casa, per un figlio, per una figlia, la parola di Dio ci ricorda che l'autorità sono i genitori, mamma e papà, sono quelli che in casa stabiliscono le regole. E se vivi come me in un condominio, e quando ci sono le riunioni condominiali vorresti fare ferro e fuoco, in realtà sai che anche lì ci sono delle autorità. C'è un regolamento di condominio da rispettare. In sintesi, possiamo trovare autorità a ogni angolo della nostra vita. Quindi il comando specifico è che quando noi rispettiamo le regole che sono imposte dalla società in cui viviamo, dobbiamo capire che lo stiamo facendo per amore del Signore. Altrimenti, molto probabilmente, non lo faremmo. Per amore del Signore. Siamo sottomessi all'autorità, perché, versetto 15, questa è la volontà di Dio. Bello, quando nella Bibbia troviamo questa frase. Questa è la volontà di Dio, oh, è chiara. Che facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Quindi, l'essere sottomessi all'autorità vuol dire fare qualcosa che è bene. E che mentre lo fai, mentre fai il bene, cosa vuol dire? Che turi la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Vuol dire che stai mostrando qual è la verità. Gli stai dicendo, guarda che io ho una vita nuova grazie a Gesù e chi oggi vive in me non sono io. Non è quell'Andrea che se ne fregava di Dio, che seguiva le proprie passioni peccaminose, che voleva fare come gli pareva. È Cristo che vive in me oggi. E Gesù ti ama. E Gesù vuole il tuo bene. E perciò io farò di tutto per mostrarti questa parte di me. In modo che anche se le persone sparlano di voi, perché sono ignoranti, nel senso che non conoscono la verità, non conoscono chi è Gesù, non conoscono il dono di Dio, che è lo Spirito Santo, che rigenera il credente mediante la fede in Gesù, allora arrivino in realtà, alla fine, a riconoscere che stavano sbagliando. E quindi faranno silenzio, non continueranno più a sparlare di te. Questa è la volontà di Dio, che facendo il bene possiate testimoniare la verità, potremmo dirlo in quest'altro modo. Turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Non vuol dire che andate in giro e gli mettete la mano in bocca alle persone, che magari stanno sparlando male di voi, della vostra fede, ma che non hanno più argomenti a cui attaccarsi. Perché con la vostra vita state mostrando che la vostra fede è basata su ciò che è vero. Che davvero Dio è un Dio d'amore, che davvero Dio è un Dio che vi ha liberato dalla condanna del vostro peccato, che davvero Dio vi ha dato una nuova vita mediante la presenza in voi dello Spirito Santo, uno Spirito Santo che vi rende capaci di amare come prima non amavate, di volere il bene del vostro prossimo come prima non lo volevate, di fare il bene e la volontà di Dio come prima non facevate. Turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Questa è la volontà di Dio. E poi è bello anche che ci dice al versetto 16, fate questo come uomini liberi. Perché qualcuno potrebbe dire, tutta sta sottomissione all'autorità, oh, ma allora sono schiavo di tutti. Sono schiavo delle istituzioni, sono schiavo dei magistrati, sono schiavo delle forze dell'ordine, sono schiavo dell'insegnante, sono schiavo dei genitori. Devo sempre fare quello che dicono gli altri. La subordinazione all'autorità potrebbe in qualche modo farci sentire oppressi, ma non è questa la verità. Pietro ci rassicura che questa sottomissione è volontaria per chi ama Dio. Perciò è fatta liberamente, è il contrario di essere schiavi. Liberi perché decidiamo e possiamo, grazie alla presenza dello Spirito Santo in noi, fare ciò che è bene. Questo sicuramente vi sta facendo venire in mente le parole di Gesù in Giovanni capitolo 8, versetto 34, che disse alle autorità religiose che stavano lì e che lo stuzzicavano, dicendo che loro erano perfetti, non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù gli disse al versetto 34, Vangelo di Giovanni capitolo 8, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Chi commette ciò che è contro la volontà di Dio e ciò che quindi è male è schiavo di quella condizione. Non può non farlo. Lo controlla, lo domina, lo guida. E poi dice ancora, se dunque, versetto 36, il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Cioè, se dunque Gesù ti ha dato una vera libertà dalla condanna del peccato e dalla schiavitù del peccato, allora sarai veramente libero. Certo, ancora non siamo liberati dalla presenza del peccato, quello sarà in cielo. Ed ecco perché noi dobbiamo imparare ogni giorno a sottometterci all'autorità, dice il testo, per poter evitare di farci legare ancora facilmente dalla natura di peccato che è in noi. E perseguire il bene e testimoniare la nostra fede con una vita d'amore per il prossimo, di rispetto per il prossimo, di sottomissione all'autorità che Dio ci ha preposta per amore del Signore. E quando le autorità non sono proprio quello che ci aspetteremmo, non si comportano e non fanno leggi, che sono quello che noi vorremmo, la parola di Dio ci dice di pregare per loro. Non ci dice di reagire male, odiarle, disprezzarle. Dice di pregare per loro. E dice di impegnarci con tutta la nostra vita, col nostro lavoro, con la nostra presenza cristiana, in modo che appunto anche le accuse rivolte contro di noi, prima o poi, sia evidente che sono false. Quando sono confrontate con la nostra vita. E questo è la vera libertà. Scegliere di fare il bene secondo la volontà di Dio. E non essere più schiavi del peccato, ma scegliere, perché hai capito che Dio ti ama, di essere serva o servo di Dio. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Cioè noi capiamo che non siamo più servi della natura peccaminosa, non siamo più schiavi di Satana, non siamo più schiavi del peccato, perché scegliamo di essere servi di Dio. E di questa nuova libertà, che cosa ne facciamo? La usiamo per onorare Dio. La usiamo per servire Dio. Quel testo dice di non usarla come una maschera, come un velo, per coprire il peccato, per coprire la malizia. Ma usate questa libertà che avete mediante la potenza dello Spirito Santo che avete in voi, per servire davvero Dio. E così nell'ultimo versetto c'è un po' la sintesi di questa spiegazione del comando, della sottomissione all'autorità, ed è: onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio e onorate il Re. Con un certo filo di ironia, secondo me, Pietro ha usato lo stesso verbo per tutti e l'imperatore. Non ha messo l'imperatore sopra a tutti come ordine di grandezza umana, potremmo dire così. E il verbo è lo stesso, ed è quello che dobbiamo fare noi anche oggi, cioè rispettare, onorare tutti. Rispettare per quello che sono, per le persone che sono. Onorate tutti, rispettate tutti. Però attenzione, usa due verbi diversi quando parla dei fratelli e quando parla di Dio. Vedete? Quando parla dei fratelli dice amate i fratelli, che è un po' di più di rispettare. Amate. Io posso rispettare il poliziotto che mi ferma quando devo fare un controllo per strada, ma non lo amo. Anzi, mi dà pure un po' fastidio, però lo rispetto, mi fermo, gli faccio vedere la patente, il libretto della macchina, ma non lo amo. Ma i fratelli, quelli sì, li posso amare. I fratelli e le sorelle in Cristo, che sono partecipi come me della stessa natura divina, che sono stati redenti come me, che passeranno l'eternità con me, io quelli li amo. E poi c'è Dio, e anche qui c'è qualcosa ancora in più, non è soltanto amate, ma è temete. E questa parola temere ha in sé l'idea dell'amore, del rispetto, del non volere dispiacere a Dio. Non è una paura di Dio, perché poi mi punisce, ma è il non voler dispiacere a Dio con la nostra vita. E volere, desiderare che invece Lui sia glorificato con la mia vita. Perciò se dovessimo fare una lista in base all'importanza in questi versetti potremmo dire: temete Dio, amate i fratelli, onorate il Re e tutti. Questa è la prima esortazione che Pietro rivolge ai credenti per incoraggiarli ad avere una vita che onora Dio. Quel Dio che è benedetto perché ci ha fatto rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Quel Dio che è benedetto perché ci ha donato la vita eterna e il perdono dei peccati. Quel Dio ora ci chiede, fin quando siamo qui, come alieni, stranieri e pellegrini di passaggio, ci chiede di avere una vita che lo onori, perché possa essere una testimonianza. Una testimonianza per gli altri, che vedano le nostre buone opere e che glorifichino un giorno Dio. E preghiamo che questo possa accadere, infatti, nella vita delle persone che Dio ci ha messo vicino, dei nostri amici, dei nostri parenti, dei nostri vicini di casa, dei nostri datori di lavoro, dei nostri figli. Abbiamo ricevuto da Dio una chiamata molto più grande, di vivere soltanto per questa vita, molto più grande, quella di vivere come santi, di vivere questa vita come santi in mezzo ai non credenti, di vivere questa vita come cittadini del Regno dei Cieli in mezzo ai cittadini romani. In Filippesi 2:15-16 leggiamo anche che il Signore ci invita ad essere figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa, risplendendo in questa generazione come assi nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Che non vuol dire che cammino con la Bibbia così, vuol dire che la mia vita onora Dio perché fa quello che Dio dice nella sua parola. Segue la volontà di Dio. E allora, come avete visto nel testo, da 11 a 17, all'inizio c'erano alcuni pochi versetti che era il comando, non astenetevi delle carnali concupiscenze, no? E poi dopo c'era tutta la spiegazione di cosa vuol dire nella pratica, ogni giorno. E sembra quasi che il comando sia un po' meno importante, perché sono pochi versetti. E invece dopo, tipo il 20%. E invece dopo c'è il grosso, l'80% del testo. Eppure secondo me, se non diamo un peso maggiore alla prima parte, non riusciremo poi a fare quello che c'è dopo. L'80% del nostro essere dovrebbe essere concentrato su: vi esorto ad astenervi dalle carnali concupiscenze. Vi esorto a non reagire male quando subite delle ingiustizie. Vi esorto a cercare il bene dell'altro. Vi esorto a dare gloria a Dio con le vostre vite. Ecco, se focalizziamo bene questo, che è l'80% del comando, poi dopo saremo anche capaci di mettere in pratica quotidianamente quello che segue, cioè metterlo in pratica con la sottomissione all'autorità. E quindi essere sottomessi alle autorità politiche, alle autorità giuridiche, alle autorità militari, agli insegnanti, ai genitori, ai datori di lavoro. Con questo obiettivo, che ci ricordiamo bene, versetto 15, che questa è la volontà di Dio, che facendo il bene possiamo testimoniare la verità e gli altri un giorno arriveranno a capirlo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa tua parola, per i comandi molto chiari che tu ci dai. Aiutaci, Signore, a temere te, come leggiamo proprio nell'ultimo versetto, ad amare i fratelli e quindi poi ad avere la forza spirituale, umana, di rispettare e di onorare tutti, comprese le autorità. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.